E a questo punto abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il professor Andrea Roventini. Buongiorno professore, che è docente ordinario all'Istituto Superiore Sant'Anna di Pisa. Dunque un economista, grazie per essere in nostra compagnia. Ben trovato.
Buongiorno e grazie a voi dell'invito.
Allora, prendiamo in considerazione intanto un argomento che è presente sulle pagine dei giornali, di tutti i giornali ormai da diverso tempo, ci interroghiamo sulla politica europea in rapporto al conflitto in Ucraina e soprattutto per quel che riguarda la dimensione economica. Allora, gas, l'Unione Europea divisa sull'opzione rubli con embargo, riserve a rischio. Questo è quanto troviamo sul Corriere della Sera. Bruxelles, saldare in valuta russa è aggirare le sanzioni. Scholz replica, prepariamoci allo stop da Mosca. Allarme della rete europea dei gestori. Bollette, l'ipotesi del bonus retroattivo. Dunque, insomma, ci sono diverse preoccupazioni. Forse per gli addetti ai lavori verrebbe da dire che sono maggiori rispetto alla consapevolezza che ha l'opinione pubblica. Lei che ne pensa, professore?
Sì, sembra proprio così. Ovviamente io non sono un esperto di gas e della situazione corrente. Però quello che noto io da cittadino è che c'è una campagna mediatica sui giornali molto bellicista e molto interventista, che sembra non considerare tutti i dettagli delle nostre scelte. Ora, non vuol dire essere fondamentalmente neutrale rispetto a quello che sta succedendo, ma mi sembra che spesso si prendano delle decisioni sull'onda delle emozioni e sull'onda di una certa campagna che c'è sui giornali un po' avventate. Io penso che abbiamo dei margini di manovra molto limitati e se vogliamo bloccare il gas russo, secondo me è una scelta legittima che magari dobbiamo anche fare, però i cittadini dovrebbero essere informati correttamente in modo che si possa prendere questa decisione politica.
Che vuol dire informati correttamente? Che cosa dobbiamo aspettarci? Perché questa è un'opzione che da più parti viene invocata. Prima che lo faccia Putin, facciamolo noi. Però che cosa comporta questo realisticamente per l'economia, al di là del fatto che dobbiamo abbassare i termosifoni o i condizionatori d'aria, ma il vero problema, mi pare di capire, è che ci sarebbe una frenata brusca dell'economia italiana e non solo. Cosa ne pensa, professore?
Beh sì, anche qui quello che dicevo è che sarebbero necessari studi seri sugli impatti di questa scelta, e questi studi dovrebbero considerare il fatto appunto che il gas si serve all'Italia in buona parte anche per produrre elettricità. Quindi se non riusciamo a compensare il gas russo che ci manca, non è solo una questione di pagare di più l'elettricità o l'energia, ma è proprio il problema di non averne, in particolare per le imprese che sono energivore. Quindi dobbiamo mettere sul piatto il fatto che se stacchiamo il gas russo, alcune nostre imprese per un determinato periodo di tempo non potranno produrre, e vanno considerati tutti gli impatti a catena lungo la filiera. Questo è quello che uno studio dovrebbe considerare.
Ecco, lei usa il condizionale, che significa che non ci sono studi veramente accurati su questo, oppure ci sono ma non li fanno vedere, insomma. Ecco.
No, mi riferivo a quello che diceva lei, cioè certo, che da un lato ci sono queste preoccupazioni degli addetti ai lavori
che conoscono,
che non corrispondono al discorso politico e al discorso mediatico che si legge sui giornali. Questo è il mio
chiarissimo.
Punto. Allora, è la stessa cosa si verifica anche in Germania. Insomma, non a caso la Germania non ha ancora deciso di staccare il gas russo, non perché la Germania non sia contraria alla guerra in Ucraina, ma penso perché abbia anche proprio dei problemi strutturali a far funzionare la sua economia senza l'energia che arriva dalla Russia. Questo deriva dai nostri sbagli degli ultimi decenni, dal fatto che non abbiamo investito in rinnovabili.
Questo non c'è dubbio.
Tra gli sbagli, ieri ne ho scoperto un altro sbaglio, oppure chissà, la guerra in Libia, no? La guerra in Libia ha tirato praticamente fuori l'Italia dalla Libia e lì c'era un gasdotto che può portare fino a 30 miliardi. C'è proprio c'è una tubazione e ne porta soltanto 4 miliardi.
Quindi ci sono stati errori geostrategici, forse l'Italia
uscita fuori dalla ha preso il posto la Francia, però dico l'Italia aveva un'occasione di rientrare in questa situazione, non l'ha colta. Ecco, quindi ci sono anche queste cose.
C'è un po' di miopia, professore, lei che ne pensa?
Sì, beh, devo dire che nel caso della Libia la guerra in Libia è piovuta addosso all'Italia, è stata una manovra fondamentalmente, insomma, si ricorda la storia, guidata da Sarkozy e dalla Francia, quindi per obiettivi proprio personali di Sarkozy in base al suo rapporto con Gheddafi, e ha trascinato un po' tutti. Certo che adesso, al di là del fatto che la Francia sta cercando di prendere il posto dell'Italia in Libia, si è creata una tale situazione di caos e di anarchia in cui ci rimette l'Europa, non solo l'Italia. Però il mio punto è che non possiamo dipendere da paesi stranieri che non sono delle democrazie e sono altamente instabili. Se uno pensa alle recenti missioni di Di Maio, di Cingolani, accompagnati da De Scalzi, quindi da Leni, perché ormai Leni sta facendo la politica estera italiana, sono missioni che sono andate in Algeria, sono andati in Congo, sono andati, che non sono paesi di una certa specchiata stabilità e democraticità. Quindi noi stiamo sostituendo il gas, cercando di sostituire il gas di un paese instabile, autocratico come la Russia, con gas di altri paesi che appunto non brillano per democrazia. Per quello dicevo che la vera soluzione, dati anche gli obiettivi che noi abbiamo e che ci siamo dati di lotta all'emergenza climatica, è produrre elettricità da rinnovabili e possibilmente comprimere al minimo l'utilizzo di gas.
Ecco, invece si sente parlare di carbone. Ne abbiamo parlato poco fa con Paweł Gajewski, ma lui è di nazionalità polacca e dunque si capisce anche. Ma anche nel nostro paese si dice, beh, riapriamo intensifichiamo le nostre risorse carbonifere. Insomma, è veramente così complicato recuperare il terreno perduto con le energie rinnovabili, secondo lei?
Guardi, secondo me tornare al carbone, se posso usare un francesismo, è una stronzata. Mi permette, abbiamo appena fatto la conferenza di Glasgow, dove uno degli obiettivi di Glasgow era azzerare l'utilizzo del carbone entro il 2030. L'Italia, una volta tanto, stava centrando questi obiettivi perché doveva spegnere tutte le centrali entro il 2025, e noi ne vogliamo riaprire di nuove per bruciare carbone, che crea moltissimo inquinamento e oltretutto crea moltissimo CO2. Senta, a me sembra che questa guerra abbia risvegliato tutte le lobby, cioè la lobby del carbone, la lobby del gas. Si sta parlando di creare nuove pozzi in Italia, nuove esplorazioni, riutilizzare il gas italiano, anche qui una scelta completamente miope e folle. C'è la lobby del nucleare. Insomma, ci sono tutte le lobby tranne quella che dovrebbe spingere per fare quello che è necessario fare, cioè fare impianti fotovoltaici e impianti eolici. Tra l'altro ci sono già decine di gigawatt in attesa di essere autorizzati, che sarebbero sufficienti per dimezzare la nostra dipendenza energetica.
Allora, io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone di Mariah Carey su RWS e poi riprendiamo la nostra conversazione con l'economista Andrea Roventini. Quindi stia con noi ancora qualche minuto, perché ci sono ancora degli argomenti molto interessanti che vorremmo sentire la sua opinione qui su RWS.
Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we had gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Christmas Day.
Torniamo a parlare con l'economista Andrea Roventini sulla stampa di oggi, a pagina, dunque, se non sbaglio, pagina 27. Le stime Istat, allarme del ministro Orlando, stipendi al palo, crolla il potere di acquisto e 7 milioni di italiani hanno il contratto scaduto. Si rischia, lo dice il ministro, la rottura sociale. Confindustria al governo dice un piano per tagliare le tasse e alzare i salari. Dunque, in qualche modo, in questo caso, sono tutti d'accordo. Stiamo correndo dei rischi molto gravi e la cosa è tanto più dolorosa considerando il fatto che invece le stime erano positive prima della guerra, insomma, no? Prima che scoppiasse la guerra. Oppure ci eravamo illusi? Non so, che cosa ne pensa, professore Roventini?
Ma a me non sembra che siamo tutti d'accordo. A me sembra che Bonomi, ancora una volta, e qui rappresenti il peggio del capitalismo italiano. Fa veramente pensare a Luigi Zingales quando dice che il problema dell'Italia e della sua economia sono capitalisti, in particolare quelli che una volta venivano identificati come capitalisti straccioni. Noi siamo un paese in cui i salari negli ultimi 30 anni sono addirittura diminuiti, i salari reali, unico caso nei paesi OECD.
Sì, la Confindustria, qui chiede al governo un piano per tagliare le tasse e alzare i salari. Certo, è complicato chiedere sempre al governo, però...
Ma io, a me fa sorridere perché Bonomi un paio di anni fa aveva coniato questo neologismo che siamo un sussidistan. Poi a me sembra che lui sia il primo, il capo di chi vuole un sussidistan, perché anche in questo caso non vuole cacciare fuori un euro per aumentare i salari dei lavoratori, data la situazione che i salari sono fermi da 30 anni, però vuole che sia il governo a pagare gli aumenti salariali. Insomma, è molto facile fare impresa così. Quando le cose vanno male deve sempre intervenire il governo, mentre quando le cose vanno bene i profitti vengono percepiti dagli imprenditori e i profitti sono la nuova variabile indipendente. La situazione è molto grave perché l'inflazione è al 5,2 ed è un'inflazione acquisita, quindi potrebbe ancora aumentare e, come ha ricordato lei, ci sono milioni di lavoratori che aspettano il rinnovo contrattuale. Sarebbe ora che questi contratti venissero aumentati con anche in parte dei sacrifici per gli imprenditori, cosa che non hanno fatto negli ultimi 30 anni.
Claudio,
no, vorrei ritornare un momento, siamo sempre nell'argomento perché poi la guerra non ci lascia, però mi ha colpito prima della canzone l'intervento del professor Roventini, che a un certo punto ha rimesso insieme tutta una serie di interessi di vecchio sistema, degli idrocarburi, del gas, addirittura del carbone, per far sì che questa guerra a un certo punto, come dire, riscaldi di nuovo questo allontanamento dal cambiamento che dicevamo, questa transizione ecologica, e quindi sembra quasi che gli giochi bene.
Forse è una buona occasione.
Bene, professore. E poi dicevo, ma la Spagna, per esempio, che ha disteso nell'Andalusia tutti questi impianti eolici e francamente ha risolto dei problemi.
C'è un modello che potremmo seguire come Italia?
Sì, noi siamo, diciamo, c'è il modello Eni, che continuiamo per sempre a usare gas, e c'è un modello Enel, che invece è un'impresa che sta svolgendo un'attività egregia sulle rinnovabili, che è elettrifichiamo la nostra economia, quindi togliamo gas per elettricità e produciamo elettricità con le rinnovabili. Ora, se noi guardiamo le richieste che sono state fatte a Terna, sia di impianti eolici che di impianti solari, c'è un in coda, non mi ricordo quante decine di gigawatt, quindi già pronti, già richieste da imprenditori, che permetterebbero di dimezzare il nostro fabbisogno energetico. Sarebbe un piano che non comporterebbe alcun costo da parte dello Stato, perché non sono necessari incentivi, dato che ormai le rinnovabili costano di meno delle fossili. È tutto bloccato da ormai un paio d'anni. Il ministro Cingolani ogni 2-3 mesi dice che sta sbloccando le cose, che sta snellendo la burocrazia, ma non succede mai nulla. Poi però uno va a vedere cosa succede al resto d'Europa. L'Europa, non solo la Spagna, ma anche paesi come la Germania e l'Olanda, dove non è che brilli molto il sole, stanno installando capacità solare molto più velocemente di noi. Lei menzionava anche la Spagna. La Spagna inoltre ha fatto anche degli impianti eolici. Noi potremmo installare impianti eolici offshore fuori costa, quindi senza problemi per il paesaggio e via dicendo. Tra l'altro ne abbiamo Saipem, che è leader nella tecnologia per fare questi parchi galleggianti, perché il Tirreno è molto profondo, quindi ci vogliono questi parchi galleggianti. Enel sta costruendo la più grande fabbrica di pannelli solari in Europa. Enel sta costruendo in Portogallo una nuova centrale innovativa dove mette insieme energia eolica, energia solare, tecnologia di accumulo, per cui l'energia può venire rilasciata gradualmente durante la sera, e anche tecnologia per produrre idrogeno verde. Queste sono le cose che noi dovremmo fare invece di andare in giro per il mondo per cercare di sfruttare nuovi giacimenti di gas o esplorare i giacimenti di gas italiani che ancora non ci sono, oppure lanciarsi in voli pindarici sull'energia nucleare, che ha costi incredibili e ci vogliono almeno 15 anni per realizzare una centrale.
Allora, concludiamo facendo solamente un riferimento veloce al tema della strage sul lavoro. Se ne parla quest'oggi sul Corriere, ma sulla stampa addirittura in prima pagina. Da gennaio 217 morti e gli infortuni sono aumentati del 50%. Dunque sta succedendo qualcosa che non va nella direzione giusta. Cioè, già il problema esisteva negli anni passati, ma qualcosa sta peggiorando.
Sì, beh, è una strage che va avanti da tempo, quest'anno sarà anche aumentata, ci sono diverse cause, non ultima il fatto che negli ultimi 30 anni noi abbiamo fatto riforme strutturali per liberalizzare il mercato del lavoro, e fra queste liberalizzazioni in parte abbiamo anche ridotto il numero di controlli, le risorse per fare i controlli, quindi non è una sorpresa che ci sia questo stilicidio di morte che potevano essere evitate.
Visto che ci avviciniamo al primo maggio, questa è una cosa veramente triste, verrebbe da dire.
Mi ha colpito questa differenza tra Eni e Enel, quindi questa battaglia praticamente di due visioni del mondo.
Grazie davvero per questo suo intervento e le riflessioni che ci ha proposto. A risentirci in una prossima occasione.